Dunque, dicevo, il tempo quotidiano si configura come una serie di tappe da bruciare, di continue pratiche che danno una sensazione di continuità discontinua alla dimensione temporale della vita quotidiana. È come se il presente fosse strumentalizzato in funzione delle realizzazioni poste in piccoli domani, cioè in molteplici domani quotidiani, eh? E ciò che produce, questo produce una sorta di restringimento dello spazio esperienziale, dello spazio dell'esperienza. Cioè l'esperienza soggettiva è come conchiusa dentro queste continue ripetizioni di tempi frammentati e successivi. Quindi potremmo dire in definitiva che una delle caratteristiche del tempo è proprio questa accelerazione senza senso, nel senso, scusate, nell'accezione di direzione, quindi senza direzione, ma anche di significato, un'accelerazione senza significato. Allora, lo ripeto, il tempo quotidiano potrebbe essere definito come una accelerazione senza direzione e senza significato che brucia il presente, brucia l'adesso, senza peraltro proiettarsi con progetti, progettualmente, in maniera forte nel futuro della storia, nel futuro con la F maiuscola. E quindi è un tempo che al contempo si ripropone sempre come infinito susseguirsi di adesso, di ora, come diceva Heidegger, appunto. Ma facciamo degli esempi. Quando attraversiamo il caotico traffico cittadino, per esempio, per spostarci dal luogo di lavoro verso casa, per andare a casa, per tornare a casa, quando consumiamo un veloce pasto freddo in uno dei fast food che stanno invadendo, anzi, che hanno già invaso le nostre città, oppure quando compiamo le minute operazioni che succedono al nostro risveglio mattutino, noi non assaporiamo a fondo ciò che facciamo, anzi tendiamo proprio a non pensare a cosa facciamo. Abbiamo quell'atteggiamento pragmatico di cui vi dicevo prima. Ma da un lato appunto non assaporiamo ciò che facciamo, abbiamo un atteggiamento pragmatico e dall'altro ci preoccupiamo costantemente di ciò che faremo dopo. Noi siamo sostanzialmente lontani dalla situazione che viviamo. Naturalmente parlo di tendenze, non è necessariamente così per tutti, eh? Siamo lontani da ciò che stiamo facendo, dalla situazione che viviamo e siamo proiettati nel momento immediatamente successivo, in un non ancora che sta sempre in agguato, eh? Il presente di ciò che stiamo facendo ha così un valore solo in quanto viene superato, eh? In quanto deve essere superato, in quanto viene effettivamente superato, negato in un certo senso dall'immediato futuro verso il quale tendiamo costantemente. Il viaggio lungo il tragitto che mi porta a casa dopo il lavoro o dopo l'università o dopo la scuola ha valore per me solo in quanto ha un termine, ha un fine o finisce, solo in quanto al termine di esso io potrò realmente tornare a casa. Quindi è uno strumento. Per questo parlavo prima di tempo strumentalizzato, di presente strumentalizzato. Per questo io generalmente, io che appunto torno a casa e utilizzo questo tempo in maniera strumentale, non investo nella situazione che sto vivendo una carica affettiva né intellettiva, faccio altro. Mentre sono in bus o in macchina o nel tram, faccio qualcos'altro, cerco di usare quel tempo non pensando a cosa sto facendo cioè al fatto che sono in un tragitto, in una sorta di viaggio, ma faccio qualcos'altro. Non dedico carica affettiva né intellettiva a questa pratica. Non assaporo né con gioia né con tristezza questo mio tempo di vita, questo piccolo spezzone o grande, se può essere 5 minuti o 5 ore, insomma 5 ore è un po' tanto per andare da casa al lavoro, diciamo, o anche un'ora, non lo assaporo. Esso, questo tempo deve solo passare, sparire, perché possa svolgere pienamente la sua funzione. Il tempo quotidiano viene a configurarsi così come un perenne reiterato riferimento al non ancora, a quello che ci sarà dopo, sempre in procinto di diventare naturalmente un adesso, un ora. Ora, il primato, questo primato del non ancora, che spero di aver spiegato bene, e nel caso non sia chiaro, vi prego di scrivermi sia nella piattaforma Moodle sia per email, per chiedermi delle precisazioni, delle spiegazioni più approfondite. Questo ve lo dico adesso, ma riguarda tutte le lezioni. Se c'è qualcosa che non è chiaro, fatemelo sapere. Dicevo, questo primato del non ancora sul presente quotidiano, ci stiamo riferendo sempre alla dimensione temporale della vita quotidiana, non contraddice la centralità del presente quotidiano, ma semmai la riconferma in forza della sua indefinita ripetizione, senza alcuna prospettiva di trascendimento. Cosa voglio dire? Voglio dire che il fatto che abbiamo sempre presente quello che dobbiamo fare dopo quello che stiamo facendo, cioè il primato del non ancora, quello che ho definito il primato del non ancora sul presente, non è che contraddice il fatto che il presente sia effettivamente la cosa più importante della vita quotidiana, perché semplicemente è il presente che si ripete senza la prospettiva che venga trasceso, che venga superato. La temporalità quotidiana, la dimensione temporale della vita di ogni giorno, si configura così come un presente senza piena consapevolezza di sé. Questo è molto importante, E contemporaneamente come una sorta di futuro anticipato. Quindi, dicevo che c'è un primato del non ancora e questo primato fa sì che, cioè non fa sì, non, non, scusate, non, elimina, non elimina il fatto che il presente quotidiano sia sempre centrale nella dimensione temporale della vita di ogni giorno. Devo aggiungere un'altra cosa, cioè sempre riguardo al primato del non ancora. C'è da aggiungere un'osservazione che riguarda la proiezione quotidiana in questo futuro breve, potremmo dire, della nostra vita quotidiana. Questa proiezione è sorretta da una progettualità molto particolare, è una progettualità che potremmo chiamare progettualità dell'attesa, cioè di qualcosa che si attende, che si aspetta. E quello dell'attesa naturalmente è un tempo, una dimensione temporale che è opposta a quella del progetto con la P maiuscola, del progetto storico, per esempio, no? È un atteggiamento che si oppone a quello della progettualità. È un aspettarsi, si potrebbe dire ancora con Heidegger, che viene invischiato in tutto ciò di cui l'individuo si prende cura giornalmente, ciò che è urgente, ciò che si può fare, il fattibile, ciò che è indispensabile, come già diceva Luhmann, il sociologo tedesco Luhmann che vi ho citato ieri. Ora, questa modalità che non è autentica, che Heidegger definisce inautentica, non appartiene di per sé alla struttura della vita quotidiana, come invece riteneva Heidegger, ma appartiene, secondo alcuni sociologi, me compresa, appartiene alla dimensione particolare e storicamente determinata della quotidianità, alienata, potremmo dire, comunque della specifica quotidianità della società capitalistica. Si può mettere bene a fuoco questa dimensione, questa caratteristica, se, e cioè il fatto che c'è una relatività storica di questo fenomeno, se facciamo riferimento al fatto che non in tutte le società il presente viene vissuto nel modo che ho descritto fino ad ora, fino ad ora. Un autore che si chiama Kosick nel 1963 ha scritto un saggio interessante che poi vi citerò, vediamo se è, scusate un attimo, tradotto in italiano in quale anno. In questo momento, eccolo qua, Dialettica del concreto. Allora, la traduzione italiana di questo libro, di questo autore ungherese, scusate, cecoslovacco, che nel 1963 è stato pubblicato a Praga, e la traduzione italiana è Dialettica del concreto, pubblicato da Bompiani nel 1965, così che è un filosofo molto importante della seconda metà del Novecento, e lui prende appunto, analizza questi fenomeni di cui vi parlavo, e scrive a un certo punto che questa sorta di alienazione del tempo quotidiano, della percezione quotidiana del tempo, avviene, si verifica, perché in un mondo dominato dalla cura, lui dice, che si esprime come dipendenza dell'individuo dalla realtà sociale, la dimensione temporale e l'esistere dell'uomo, come esistere nel tempo, si rivelano come futuro feticizzato. Cioè un feticcio, il futuro diventa un feticcio e, continua Kosick, come temporalità compresa in modo feticistico. Il presente per la cura non è l'autentica esistenza, l'essere presente, è bensì l'attimo, giacché la cura, in rapporto al presente, si trova già più avanti. Ora, questa è una citazione che potevo fare anche a meno di riprendere perché è un po' complicata, è una citazione molto filosofica e poco sociologica. Per dirvi però che c'è tutta un filone di filosofia esistenzialista, ma anche filosofia marxista, come per esempio quella di Kosick, che ha preso in esame proprio il modo in cui si percepisce, si usa e concepisce il tempo della vita di ogni giorno, della vita quotidiana, nella società capitalistica contemporanea. Questo per dirvi che quelle modalità di vivere il tempo, come dicevo prima, continuità discontinua o insieme di tappe da bruciare, non fa parte necessariamente della natura della vita quotidiana, dell'essenza della vita quotidiana, della sua sostanza, potremmo dire, ma deriva dalla vita quotidiana storicamente determinata, e cioè, nel caso specifico, dalla vita quotidiana della società capitalistica contemporanea. Il perpetuo sfuggire del presente e del futuro alla piena consapevolezza soggettiva è infatti connesso a quella mercificazione del tempo di cui vi ho parlato. Già, una mercificazione che induce ad un atteggiamento produttivistico e reificante nei confronti del tempo, alla valutazione del suo impiego che è fondamentalmente basata sull'efficacia, sull'efficienza, sul risultato. Il presente in questa modalità di esperienza deve essere continuamente riscattato, come proprio riscattato attraverso pratiche che lo valorizzano come mezzo, come strumento e che finiscono così per sottrarlo allo spazio dell'esperienza soggettiva. Il futuro del presente quotidiano esiste soltanto per essere consumato il più rapidamente possibile e depositato alle spalle del margine pericolosamente minimo lasciato all'esperienza. Quest'ultima frase è una citazione presa da un libro di Marramao, che non importa, voi andiate a guardare, ma ve l'ho citata perché fa vedere, cioè mette in evidenza come appunto questo tempo consumato in maniera frettolosa, il più rapidamente possibile, dice, viene poi depositato alle nostre spalle, come buttato nel passato, diciamo, velocemente, in quel margine pericolosamente minimo, dice Marramao, lasciato all'esperienza.